Buongiorno a tutti, è molto bello essere con voi e poter aprire la parola di Dio con voi. È la prima volta che predico mentre sto seduto, non mi piace, però mi piace muovermi così mi adeguo. La settimana scorsa in America si è festeggiato il giorno del ringraziamento e così. Tutti in America sono un po' forzati a pensare alle cose che Dio ha fatto per loro, i credenti almeno che Dio ha fatto per loro, e è un buon momento per veramente ringraziare il Signore per tutte le cose che fa, e anche in un anno difficile come questo, veramente mi sbalordisce il fatto che sono in Italia. Trasferirsi in mezzo a una pandemia, da un continente all'altro, non è una cosa da poco, e il Signore è stato molto gentile verso di noi, molto misericordioso per aiutarci. Non so se lo sapete, ma le cose burocratiche in Italia non sono facili, non sono facili per niente. Sono arrivato senza codice fiscale e senza residenza. E vado dalla residenza e mi dicono che non posso fare la residenza senza il codice fiscale, e così sono andato al codice fiscale e non posso fare il codice fiscale senza residenza. E questo era il mio primo mese in Italia, e il Signore veramente, pensandoci, ha messo degli angeli nel nostro sentiero per aiutarci, e siamo molto grati a Lui. E non era facile lasciare l'America. Però avere una chiesa come voi, come la vostra, è molto bello e molto ci ha aiutato molto. Così vi ringrazio per questa opportunità di stare con voi. Vorrei predicare da Giovanni capitolo 9, mentre andate a quel passo. Ho riflettuto un po' al fatto che quando ho lasciato la mia chiesa in America, era una chiesa abbastanza grande di un paio di migliaia di persone, erano tutti molto gentili verso di me, ci hanno dato doni, lettere. Uno dei regali che mi hanno dato, hanno fatto un calcolo, non so come l'hanno fatto, ma ci avevano messo dentro un grande vaso, hanno messo tutte le persone con cui loro pensano con cui ho dato il Vangelo, a cui ho dato il Vangelo, e c'erano migliaia di piccoli, non so come si chiamano, caramelline che stavano dentro a questo vaso. Era molto gentile di loro, mi sono emozionato, però mi ha anche fatto un po' triste, perché guardando a questo vaso con migliaia di palline di caramelline, veramente le persone che ho battezzato, con cui ho parlato, erano pochissime, una percentuale che è meno di 1%, ma anche meno di quello. E delle migliaia di persone con cui ho parlato, io personalmente, pochissime, pochissime hanno creduto in Gesù. E questo mi ha reso abbastanza triste. E ho pensato a persone in particolare. Mi ricordo un ragazzo di nome Jimmy. Era un ragazzo americano e era cattolico. Ero con un mio amico che andavo a evangelizzare con lui all'università. E lì facevamo uno studio biblico che invitavamo i studenti a venire. E così prima dello studio biblico andavamo per 2 ore prima a evangelizzare, a invitare persone. Mi ricordo Jimmy, ha detto ovviamente che credeva in Gesù, ma era cattolico e era molto chiaro che credevamo in due Gesù molto diversi. La conversazione è durata più di un'ora, abbiamo parlato a lungo di tutto quello con cui potresti parlare con un cattolico. E ho risposto a tutte le sue domande, abbiamo parlato parlato di così tanti versetti, tutti questi versetti mi stavano venendo a memoria e lo stavo dando a lui, e mi stavo sforzando così tanto per dargli il Vangelo, e io ho spiegato il Vangelo in così tanti modi, mi sono anche emozionato mentre gli parlavo, mi sono messo a piangere, alla fine ci siamo abbracciati. Era così un momento così, secondo me era speciale, cioè il Signore stava lavorando. E ho pregato con lui, ci siamo messi a pregare, abbiamo pregato per la sua salvezza, che Dio lo salvasse. E alla fine gli ho chiesto, vuoi diventare un cristiano vero? Vuoi credere nel Gesù della Bibbia? Mi ha guardato e ha detto, no, no, non voglio. E se n'è andato. E ho pensato, mi sono seduto vicino al mio amico e ho detto, era tutto perfetto, la situazione è andata perfettamente, mi stava chiedendo le domande giuste, ha capito la differenza, la poteva spiegare, poteva spiegarlo lui il Vangelo mentre andava via se voleva, era così chiaro, ho dato tutti i versetti che avevo, ho spiegato il Vangelo nel migliore modo possibile, e ho anche pianto, l'ho amato. È andato via senza credere. E la domanda è perché? Perché non ha creduto? E quando penso a tante conversazioni che ho avuto, e sicuramente anche voi avete avuto tante conversazioni con persone dove tu magari ti domandi, ma come fanno a non credere? Dopo tutto quello che hanno visto, dopo tutte le cose che abbiamo sperimentato insieme, come fanno a non credere? Come fanno a non credere nel Vangelo? Nel caso di Jimmy ovviamente era orgoglio, pensava di essere una buona persona. Mi ha spiegato tante delle cose che fa e che Dio dovrebbe essere felice con le cose che fa. Era ovvio che lui credeva che le sue opere lo portavano in cielo e il suo orgoglio non lo portava a vedere il suo peccato per poter pentirsi e dare la vita a Gesù. E penso che questo orgoglio umano si vede benissimo in questo capitolo di Giovanni, capitolo 9, perché questo, secondo me, questa storia è la mia preferita nella Bibbia, per quella che voglio predicarla questa mattina con voi, e ho pensato anche con i sermoni di Jonathan, che forse vedere Gesù in pratica, mettere in pratica il suo amore verso le persone sarebbe una cosa bella, così ho pensato Giovanni capitolo 9 sarebbe un bellissimo capitolo per poter passare del tempo insieme. E quando vedo questa storia, vedo magari anche la storia più drammatica nella Bibbia. Questo cieco sperimenterà, avrà un giorno che veramente è incredibilmente drammatico. E a me mi emoziona vedere tutto quello che passa questo giorno, che culminerà nella sua salvezza eterna, è veramente una cosa incredibile. Così io voglio passare il tempo guardando a tre scene molto facili. La prima è la guarigione del cieco. La seconda scena sarà l'interrogazione. E la terza scena sarà la guarigione dell'anima. Allora, la guarigione del corpo, l'interrogazione dell'uomo e la guarigione dell'anima. Guardate il versetto 1. Dice, Gesù passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Allora, immaginate questa scena. Stanno fuori, stanno in Ge a Gerusalemme, stanno passando e devi capire un po' che questi discepoli stanno imparando. Quando passano le cose vogliono chiedere a Gesù perché credono che Gesù è Dio, quindi vogliono chiedere a Gesù tutte le domande che gli vengono. E così vedono un cieco. Vedono una domanda e questa domanda è: Gesù, chi è il peccatore in questa storia? Perché è nato cieco? È perché lui ha peccato o perché hanno peccato i suoi genitori? E sono in modalità di apprendimento e così magari non hanno la compassione di vedere una persona e vedono una domanda. Però Gesù non vede una domanda. Lui vede un'anima che spenderà l'eternità in uno o due posti, o in paradiso o all'inferno, e si affeziona a questa anima e lui vede una persona da salvare. Però c'è una domanda, e la domanda è una domanda che è molto interessante, perché a questi tempi i discepoli pensavano, e tutti, veramente, tutti gli ebraici pensavano, che se qualcuno aveva qualcosa che di cattivo che gli era successo, allora voleva dire che avevano peccato in qualche modo. Questo si vede molto bene nella storia di Giobbe, gli amici di Giobbe che arrivano da Giobbe e gli dicono: in che modo hai peccato? Pentiti e Dio ti ridà le cose che vuoi. Questo concetto è molto, si vede molto nella storia dei farisei. I farisei avevano questo concetto che se qualcuno aveva qualcosa di male nella loro vita, voleva dire che avevano peccato in qualche modo, che Dio li stava punendo. Se avevano qualche deformità, qualche difficoltà nella vita, che Dio ovviamente era cattivo verso di loro e voleva punirli per qualcosa che avevano fatto. Però questo non è vero per niente. Infatti Gesù rispose nel versetto 3, guardate cosa dice. Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Voglio andare un passo in Luca capitolo 13, perché penso che Gesù risponde a questa domanda abbastanza molto interessante, in un modo molto interessante, in Luca capitolo 13, velocemente, nel versetto 1. In una storia simile, Gesù sta camminando e tutto ad un tratto delle persone vengono a chiedergli delle domande, a informarlo di qualcosa che è appena successo. Guarda il versetto 1 del capitolo 13 di Luca. Dice questo: in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Sta dicendo, ha fatto una strage, ha ucciso tanti Galilei. Pilato, che alla fine dei conti avrebbe messo a morire Gesù, ha ammazzato tante persone in una maniera atroce. Così, per informarlo, ha sentito che è successo? Che ha fatto Pilato? Guardate la risposta di Gesù, perché è affascinante. Guarda che dice: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Poi Gesù dà una storia, guarda che dice: o quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Pensate a quello che sta dicendo Gesù. Gli dicono: guarda, sono morti questi, Pilato ha fatto una strage, ha ucciso tutte queste persone. Così, per informarle, Gesù subito dice: io so i vostri cuori, so di cosa state pensando, questi Galilei non erano peggio di tutti gli altri. Infatti, anche la torre che è cascata l'altro giorno ha ucciso 18 persone, quei 18 non sono peggio di voi. Quindi oggi è il momento di ravvedervi e dare la vostra vita a Gesù, a me. Oppure, se non lo fate, perirete nello stesso modo. Gesù è velocissimo a dire che siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti peccatori, tutti ci meritiamo l'inferno. E Gesù prende l'opportunità per dire alle persone che si devono ravvedere adesso. Perché non si sa se una torre cade domani, se arriva il coronavirus, se arriva qualche pandemia o qualche difficoltà. Oggi è il momento di pentirti e dare la tua vita a Gesù. E non ha niente a che fare con quanto sei peccatore più degli altri. Un giorno ti troverai da solo davanti a Dio, sarai tu e nessun altro. E la domanda è: come fai a entrare dentro al cielo? Come fai a entrare dentro al paradiso? E dice una cosa veramente che è affascinante. Perché allora l'uomo è nato cieco? Perché è nato cieco? Non è il peccato suo, non è il peccato dei genitori, allora di chi è la colpa? Gesù si prende la colpa lui stesso, guarda cosa dice. Gesù rispose: non, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Perché Dio, quando questo cieco cresceva nel grembo della mamma, perché non gli ha sviluppato gli occhi così che potevano vedere? Lo poteva fare? Aveva bisogno di essere qui vicino? Aveva bisogno di esserli a tu per poterlo guarire? Poteva guarirlo da 1 metro di distanza? Poteva guarirlo da un chilometro di distanza? Poteva guarirlo dall'altra parte del mondo. Anzi, poteva anche guarirlo anni prima che veniva in terra, anche nel grembo della sua mamma. Poteva guarirlo e poteva dargli gli occhi che funzionavano appena uscito, ma ha deciso di non farlo. E il motivo è perché voleva usarlo per la sua gloria. E questo è abbastanza, è una verità abbastanza dura, se ci pensi. Perché Dio ha aspettato, perché Gesù ha aspettato così tanti anni che quest'uomo faceva l'elemosina per tanti anni? Come vedremo dopo, sarà rigettato dalla mamma e il papà, che lo dovrebbero amare più di tutti, ma lo rigettano. Questo ragazzo, questo uomo, ha attraversato una vita difficilissima e Gesù si prende responsabilità e dice: è perché io volevo dimostrare la gloria di Dio attraverso lui. E così, prima di continuare la storia, veramente dobbiamo farci una domanda: perché Dio lascia succedere le cose difficili nella nostra vita? Io penso che è uguale, la risposta è uguale, affinché le opere di Dio siano manifestate in noi. È facile nel momento di difficoltà di chiedere di Dio di rimuoverla. Quella è una cosa che è normale, è anche buona. Ma quella, la preghiera non può rimanere lì, non può fermarsi a quel punto. Quella preghiera è facile, è veloce. Dio, rimuovi questa tragedia dalla mia vita, rimuovi questa difficoltà, rimuovi questa malattia, rimuovi questa cosa, no? È facile pregare quello, è buono. Dovrebbe essere parte della nostra preghiera, della nostra vita di preghiera, però non può fermarsi lì, perché Dio ovviamente può rimuovere qualunque malattia che abbiamo, ma la domanda è: perché la lascia? Perché ci lascia in questa difficoltà? Perché ci lascia attraversare momenti molto difficili? Sono stato molto incoraggiato dall'esempio di Andrea e non vedo l'ora di quando può spiegare con noi un po' che cosa Dio gli ha insegnato durante il suo tempo all'ospedale. Però se senti anche un po' quello che ho sentito è che Dio ha usato questo per dargli opportunità di parlare di Gesù. L'altro giorno con l'incontro degli uomini, Jonathan ha parlato del suo figlio Matthew, del suo genero e la preghiera di Matthew. Ha una malattia che è difficile e la preghiera di Matthew non è che Dio rimuova la malattia, ovviamente non vuole essere in questa difficoltà, ma la preghiera di Matthew, che ha detto Jonathan, era che il Signore gli dia la forza di avere una buona testimonianza attraverso questo momento. Sta pensando ai dottori che vedrebbe, che non avrebbe mai visto se non avrebbe questa difficoltà, alle persone dell'assicurazione con cui parla, a tutte queste difficoltà che sta attraversando. Il pensiero di Matthew era: Dio, come posso darti gloria attraverso questa difficoltà? E mi ha incoraggiato molto. Penso ai discepoli, in Atti capitolo 4, gli è stato appena detto che saranno Se continuano a predicare il Vangelo, che Dio li ucciderà, che li uccideranno se continueranno a predicare il Vangelo. E, se vi ricordate, Pietro dice, se mi uccidete o no, non importa, io continuo a predicare il Vangelo, faccio quello che mi dice Dio, devo ubbidire Dio. E la cosa affascinante, se avete tempo dopo, andate a vedere questo passo, perché vanno a pregare, si trovano con tutti i credenti, di Gerusalemme, vanno a pregare. E non pregano che Dio rimuova questa difficoltà, perché Dio ha promesso a Pietro che sarebbe morto, anche gli ha detto come sarebbe morto, sul crocifisso. Gesù gliel'ha detto quando è tornato e ha parlato con Gesù. Quindi Pietro già sa che morirà, quindi chiedere a Gesù di cambiare il destino non lo vuole fare, anzi si mette a pregare e prega per forza per attraversare le difficoltà che verranno attraverso il predicare del Vangelo. E penso che questo è quello che possiamo imparare anche da questa difficoltà, perché questo cieco attraverserà, già attraversato anni difficilissimi, attraverserà probabilmente uno dei giorni più difficili nella storia, però ne uscirà felice di aver attraversato tutte queste difficoltà perché conoscerà Gesù e andrà in cielo per sempre. E questa è una difficoltà, veramente è la verità più difficile da credere. Prima dell'università io ero molto depresso, ovviamente voi sapete un po' della mia storia e così veramente era difficile la vita per me, specialmente quando ho lasciato l'Italia e durante i 5 anni tra quando ho lasciato l'Italia e sono stato al liceo, e veramente ero molto depresso. Mi svegliavo in mezzo alla notte piangendo molte notti, specialmente il mio ultimo anno di liceo mi alzavo in mezzo alla notte, piangevo. E così il Signore mi ha dato l'opportunità di fare la scuola di vita cristiana, dove anche vedo Jonathan che ha insegnato lì, anche i miei nonni, mio padre, tante persone, mio zio hanno insegnato e veramente leggendo la Bibbia ho trovato la verità che Dio è sovrano su tutto, è sovrano su tutta la storia di Israele per portare Gesù, sono successe così tante cose. Che veramente non sono coincidenze, che per esempio Rahab, non so come si dice in italiano, sto ancora imparando, ma Rahab, che ha aiutato le spie dall'Israele, che sembra una cosa un po' una coincidenza, ma Dio stava usando questa donna per aiutare Israele, e veramente poi, come vediamo nella genealogia di Matteo, che Raab è anche nella genealogia di Gesù. E così, vedendo storie così, ho capito che Dio è sovrano su tutto, anche la vita mia. E cose per cui piangevo solo settimane prima, adesso stavo ringraziando il Signore per difficoltà nella mia vita. E è successo proprio. Leggendo la Bibbia è successo così, in un momento, in un istante. Ho cominciato a ringraziare il Signore per cose che prima per cui piangevo. Era una cosa incredibile. Ed è molto importante per noi capire che le difficoltà nella vita, che Dio le lascia succedere per la sua gloria e veramente anche per la gioia nostra. Versetto 4, Giovanni capitolo 9, Gesù dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, e la notte viene in cui nessuno può operare. E voglio concludere con questo versetto, dopo torniamo solo per leggerlo, ma questo è un concetto che tutti ci dobbiamo portare ogni giorno con noi, che la notte sta arrivando per tutti noi, la morte sta arrivando anche adesso per alcuni di noi, forse domani, forse un anno, forse 10 anni, forse 40 anni, però la morte sta arrivando e dobbiamo capire che ora è il momento per lavorare. per servire il Signore. E Gesù dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce nel mondo. E così in versetto 6 dice questo: detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe. Alcuni commentatori dicono qui che Gesù sta scherzando con i farisei, perché loro avevano le regole che non si poteva lavorare il sabato, e così attraverso il fare il fango poteva anche dire: vedi, e il cieco poteva vedere, ma ha fatto tutta questa cosa per dar fastidio ai farisei, perché i farisei avevano regole: non puoi fare nessun lavoro sul sabato. E Gesù mette il fango sugli occhi per dargli fastidio, per creare questa confusione. Altri dicono che perché voleva provare il fatto che lui era il re del creato, e come ha creato Adamo dal fango, ha creato anche gli occhi di questo cieco dal fango. Io penso che il motivo che Gesù lo manda via è molto semplice: è perché Gesù non vuole che il cieco lo vede. Vuole che questo cieco attraversa tutte queste tre scene per poter dare ancora più gloria a Gesù. E così lo manda via, lo manda alla vasca di Siloe, e questo cieco va, si mette in ginocchio, alza l'acqua agli occhi, si lavò e tornò che ci vedeva. E tornò che ci vedeva. E così vediamo che questo cieco è guarito. Riesce a vedere per la prima volta. Immaginalo per un attimo, cosa sta pensando in questo momento? Mettiti nelle scarpe sue, come si dice in inglese, mettiti nella vita sua e pensa un attimo a cosa vorresti fare il momento che tu vedi per la prima volta. Ovviamente si è messo a correre per tornare al posto dove faceva l'elemosina, per poter far vedere a tutto il mondo quello che gli era successo. Veramente voleva andare dai farisei, probabilmente, a fargli vedere il fatto che lui vedeva che Dio lo aveva benedetto in questo modo, che Dio ha avuto misericordia per lui, e voleva essere parte della vita, voleva mettersi a fare cose che non ha mai potuto fare prima. Magari mentre correva guarda il cielo e vede il cielo per la prima volta. Magari vede un albero per la prima volta. Vede un uccello. Cosa faresti se tu vedessi per la prima volta? Non sarebbe il momento più bello della tua vita? Mi ricordo quando l'Italia ha vinto il mondiale e stavo in Florida. Mi sono messo a correre, non sapevo neanche che avevo la sciarpa dell'Italia. Mi sono messo a correre per le strade della Florida, e tutti questi vecchi che non sanno niente di calcio mi stavano guardando come se ero scemo, ma a me non mi importava, perché l'Italia aveva appena vinto il mondiale. Pensa un po' se vedi per la prima volta, anche se non c'è niente di meglio che dell'Italia di vincere il mondiale, però magari questo è al secondo posto, no? Però è una cosa incredibile. Finalmente vede, finalmente può dire alle persone: vedo, e guarda il versetto 8. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. E egli diceva: sono io. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita sta diventando già difficile, perché adesso si sta, invece di gioire, di poter usufruire dei nuovi occhi che ha, Già si deve mettere a difendersi. Lo stanno chiamando un bugiardo. Lui sta in un gruppo di persone, sta dicendo io sono quello. E loro dicono no, non lo sei, ma sei molto simile a quello. Pensa un po' alla difficoltà, quanto ti disturberebbe. Sono io. Come ti sentiresti? Come ti senti quando dici una storia e le persone dicono non ti credo? Allora essi gli domandarono, versetto 10, com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloè e lavati. Quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed egli gli dissero, dov'è costui? E egli rispose, non so. È affascinante il fatto che queste persone stavano qui tutti i giorni e sanno che quest'uomo era l'uomo cieco. Lo sanno. Però già dubitano, il loro lavoro li porta a dubitare. Vogliono subito trovare queste scuse per non credere a quello che è successo. Lo sanno che è lui. Come vedremo dopo, lo sapranno sicuramente che è lui. Quando vengono i genitori, però in questo momento la sua vita non può andare avanti, non può veramente usufruire dei nuovi occhi. Subito lo processano e andiamo da scena numero uno, la guarigione del corpo, all'interrogazione. E così portano quest'uomo dai farisei. E guarda cosa succede. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in un giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. E questo era un gran problema per i farisei, perché era sabato e avevano regole che non si poteva lavorare di sabato. E la religione ebraica si era trasformata in una religione basata sulle opere. Le persone nel Vecchio Testamento che erano salvate veramente, erano salvate attraverso la fede, come vediamo che Abramo è stato salvato attraverso la fede. Ma nel passare del tempo, la religione ebraica era diventata una religione che era basata sulle opere, che la salvezza si otteneva attraverso le cose che fai. Avevano aggiunto tutte queste regole, regole veramente sciocche. Per esempio, c'era una regola che non potevi camminare più di 1 chilometro da casa tua, il sabato. Non potevi andare oltre 1 chilometro. Il problema è che se nonna viveva a 2 chilometri, come facevi ad andarla a visitare? Allora avevano tutte queste regole per poter non tenere le regole. Così portavano una forchetta da casa, a 1 chilometro di distanza, la mettevano giù e potevano andare un altro chilometro perché la loro casa era estesa di un altro chilometro. È una cosa sciocca per poter sorvolare le regole, non so come si dice. E tutto questo concetto era un concetto basato su come ti comporti e come puoi arrivare a Dio attraverso le tue opere. Erano così corrotti mentalmente che arrivò al punto in cui Gesù sta guarendo le persone. Sta migliorando il mondo e loro vogliono ucciderlo per quello che fa. Queste regole erano al di sopra delle scritture. Era una religione basata sulle prestazioni, sulla tua prestazione. E questo è quello che magari li sconvolge più di tutto, è che questo cieco, che era cattivo, nella loro mente, lui era cieco perché aveva peccato. Che Gesù in un istante gli leva la cecità e gli dà l'opportunità di vedere senza esserselo meritato. Tutto quello che ha fatto è fare l'elemosina. Tutti i giorni ha fatto l'elemosina e basta. Non ha fatto niente di buono, non ha dato soldi, ha solo chiesto soldi, non si è pentito di niente, ha fatto solamente l'elemosina e Dio è venuto e gli ha istantaneamente cambiato la vita. E ai farisei questo concetto gli faceva schifo, perché questo cieco non si era meritato questa cosa. Non era giusto, Lui era un peccatore, si è guadagnato il fatto che era cieco, non il fatto che un miracolo è successo a lui. E penso che questa è una grande differenza, è magari la più grande differenza tra la vera religione e la falsa religione, e in ciò che credono sulla salvezza, perché la salvezza è istantanea o è un processo? Succede subito o ci vuole tanto tempo? Nella mente di una persona di una falsa religione, quando tu dici a una persona tu puoi essere salvato oggi, dicono non è possibile, io devo fare tante cose prima di essere salvato. È per quello che la salvezza nella Chiesa Cattolica, per esempio, non succede mai subito. Anzi, se tu pensi che credi, se tu credi che vado in paradiso sicuramente quando muoio, sei presuntuoso, stai peccando, perché non lo puoi sapere, te lo devi meritare. Dopo tanti anni in purgatorio, tutte le religioni che sono false credono in qualche modo a questo processo di salvezza che si deve meritare. L'istantanea salvezza non esiste. E questo cieco sta. Questo è un po' un esempio di quello che succede nella salvezza, la sua guarigione, perché alla religione ebraica non andava bene, non andava giù. La gente, quando Gesù faceva un miracolo, non passava da morto a quasi morto, a un po' morto a vivo. Non succedeva così. Istantaneamente andava dal morto al vivo, dal cieco al non cieco. Succedeva tutto istantaneamente. E così succede anche quando salva le persone. Versetto 15, guarda cosa dice. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E vi era disaccordo tra di loro. Egli dunque dissero di nuovo al cieco, tu che ci dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose, è un profeta. È un profeta. Io penso che Giovanni ci dà questa risposta del cieco nel versetto 17 per dirci una cosa semplice. Quest'uomo ancora non è credente. Quest'uomo non è un cristiano perché nessuno che è cristiano può credere che Gesù è un profeta. Nel Matteo 16, 13, se avete tempo, è la storia di Gesù che sta passando e sta parlando con i discepoli, gli sta chiedendo ai discepoli cosa dicono le persone che sono io. E Pietro gli dice che tu sei Eliseo o che sei Giovanni Battista o sei un profeta. E Gesù dice, quasi disturbato dalla risposta, dice, voi chi dite che sono? E Pietro gli dice, tu sei Gesù, il Cristo. E ricordate cosa dice Gesù? Che Pietro è beato, beato perché il Signore gli ha aperto gli occhi per credere a questa cosa. Quindi è disturbato nell'essere chiamato un profeta, perché Gesù non è solo un profeta. Gesù non è mai stato creato, è sempre esistito. Quindi questo cieco, sappiamo che in questo momento ancora non è stato salvato dal suo peccato, è stato salvato dalla cecità, da non poter vedere, ma ancora non è salvato. La sua anima non è salvata. Però la storia diventa ancora più folle. Guarda cosa dice il versetto 18. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Pensate un attimo alla parola finché. Cosa vuol dire la parola finché? Questo vuol dire che una volta che porteranno i genitori, che anche i farisei tutti crederanno che quest'uomo era nato cieco, che un miracolo è successo in lui. Questo è incredibile, perché questo vuol dire che loro, anche se sanno che un miracolo è successo, anche se sanno che Gesù fa i miracoli e che è incredibile, che è soprannaturale, che il loro orgoglio, la loro cecità li porterà a rigettare quello che sanno che è vero. E questo è incredibile. E così hanno portato i genitori, e versetto 19. Li ebbero interrogati così: è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? E i suoi genitori allora risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, egli è adulto, domandatelo a lui. Immaginate questa scena. Il cieco non ha avuto neanche opportunità di trovare i suoi genitori per spiegargli cosa è successo. È stato portato subito dai farisei, messo in processo. E entra la mamma dentro la stanza. Pensa un attimo alla prima volta che l'ha tenuta in braccio e si è resa conto del fatto che lui era cieco, non l'avrebbe mai vista. Come pensi la mamma si sarebbe sentita? Molto triste, penso, molto triste. Anni sono passati, non ha mai, questo bambino non ha mai visto sua mamma. Mia mamma, mi ricorda sempre, ogni volta che mi vede, che quando avevo 5 anni ci siamo visti un film insieme di Helen Keller, che era una ragazza che non vedeva e non sentiva. È una storia incredibile questa signora, perché alla fine ha imparato come scrivere, ha scritto tanti libri. E mia mamma ha detto che quando ho visto questo film, alla fine ho detto. Mi sono messo scoppiato a piangere e ho detto a mia mamma, ho detto, ma allora vuol dire che non ha mai visto sua mamma? E mi sono messo a piangere. E mia mamma è molto felice di questa cosa, così ogni volta che mi vede mi ricorda questa storia e diciamo che usufruisco di questa cosa che ho detto a 5 anni molte volte. Così se volete dire qualcosa di buono a vostra mamma, è molto, molto, è una cosa bella da dire. Però anch'io a 5 anni capivo il fatto che è una cosa speciale poter vedere tua mamma, di poterla vedere, poter vedere le cose intorno a te, poter avere persone che ami, poterle vedere. E qui siamo in un momento incredibile dove questo uomo vede sua mamma per la prima volta e sua mamma lo tiene a distanza. Lo spinge via, perché ha paura. Di cosa ha paura? Ha paura di perdersi la salvezza. Ha paura di perdersi, di essere buttata fuori dalla sinagoga. Non vuole perdere la vita, perché veramente essere parte della sinagoga era la vita, era essere ebraici, non era tutto. Fare parte della sinagoga era molto importante. E così. In un momento che doveva essere un momento di festa, dovevano festeggiare per settimane. È una cosa incredibile, mio figlio vede. Invece è un altro momento tragico, perché la mamma gli dice: parla con lui, noi ci distanziamo, non vogliamo avere relazione più con lui perché abbiamo paura della nostra salvezza. Penso che tutti noi, Molte persone anche in questo Zoom sanno la difficoltà della famiglia e la difficoltà che si ha con la famiglia quando si è parte di una falsa religione. E qui questa mamma è pronta a distanziarsi da suo figlio, che lei sa sicuramente è stato un miracolo successo in lui, però la paura di perdere la salvezza la tiene, la causa a respingere suo figlio. E questi non lo sanno al 50% che il loro figlio è stato guarito, non lo sanno neanche al 75%, non sono neanche sicuri al 99%. Questi genitori sono sicuri al 100% che il loro figlio è stato un miracolo è successo in lui. E anche se lo sanno, non vorranno credere in Gesù. Questo è tragico. E ci risponde la domanda: perché le persone non credono? Nel versetto 24 continua: e dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: "Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore." Ora, lo scopo è di far sembrare cattivo Gesù, quella è l'unica cosa che è rimasta, perché ora sanno che è stato guarito, quindi un miracolo, lo sanno che è successo, ma in questo momento vogliono solo portare giù Gesù. E così continuano. E lui rispose e disse: "Se egli sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo." Egli allora gli dissero: "Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?" E gli rispose loro: "Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?" Essi lo insultarono e dissero: "Tu sei discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia." Non ve l'ho detto, ma nel capitolo 8, l'ultimo versetto, Gesù è stato quasi assassinato da queste stesse persone. L'hanno cercato di uccidere con dei sassi perché Gesù aveva osato dire che lui era l'Io sono, lui era Yahweh. E Gesù ha ammesso il fatto che lui era Dio. E infatti ha detto che Abramo ha visto lui il giorno che doveva venire nel grembo di Maria, il giorno che doveva venire in terra. Che Abramo si è rallegrato di questo giorno, quindi dicendo che lui è più vecchio di Abramo, e veramente in quel momento dicendo che lui è l'Io sono del Vecchio Testamento, non è mai non esistito, Gesù è sempre esistito. Quindi alzano le pietre per ucciderlo e lui scompare, e subito dopo va a trovare questo cieco. Visto che Abramo non è funzionato, adesso stanno cercando di parlare di Mosè adesso. Noi sappiamo chi è Mosè. Dio ha parlato con Mosè. E però l'uomo rispose loro: "Questo poi è strano. Che voi, versetto 30, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce." Da che mondo è? Da che mondo è mondo se non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco? Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Ed egli, non sapendo cos'altro dire, gli risposero: "Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi." E lo cacciarono fuori. Lo cacciarono fuori. I farisei non lo sanno, non sanno rispondere alla domanda, non sanno niente. Quelli che dovrebbero conoscere le scritture sono i più confusi nella stanza, anzi il cieco conosce la Bibbia meglio di loro. Quest'uomo, non istruito, magari anche lasciato sulla strada dai genitori, a fare l'elemosina. Sa la Bibbia meglio di loro. È così valido quello che sta dicendo che non sanno neanche come rispondere. L'unica cosa che possono fare è cacciarlo, mandarlo via dal tempio. Veramente è stato espulso dalla sinagoga. E questa affermazione, te sei nato interamente nel peccato, è incredibile, perché stanno dicendo che tu non ti meriti quello che ti è successo, non ti meriti il fatto che Gesù ti ha fatto vedere. Noi sappiamo che tu sei, che un miracolo è successo, ma non te lo meriti, perché sei un peccatore. Infatti, è un'ammissione del fatto che loro sanno che era cieco perché è nato nel peccato. Quindi loro stanno dicendo, nel buttarlo fuori, che lui era nato cieco e che lui ha sperimentato questo miracolo. Si stanno facendo male da soli in quello che dicono e mostra il loro orgoglio. E così passiamo dall'interrogazione all'ultima scena, la guarigione dell'anima. È veramente. Di nuovo vi voglio chiedere di metterti nei panni suoi, di vedere cosa è successo a lui, perché qui vediamo la scena più dolce che magari ci sia anche nella Bibbia, perché quest'uomo quasi quasi lo possiamo vedere che sta scendendo dalle scale del Tempio. E questo non è vero, non è necessariamente quello che è successo, ma a me piace immaginarlo così, che scende giù dalle scale del tempio, si mette seduto e il giorno che deve essere più bello della sua vita, si mette la testa tra le mani, secondo me, e piange, e lo vedo piangendo. E sta lì e ha attraversato il giorno più sconvolgente della vita, si è riguadagnato la vista per la prima volta. Doveva avere un giorno di festa, l'hanno cacciato fuori, i suoi genitori l'hanno rigettato e qui cos'altro ha da fare? Non c'è niente da fare. E lo vedo che si mette giù e comincia a piangere. Magari ha sognato di vedere tutta la vita e ora che vede non è molto, non è così bello vedere. Anzi, forse era meglio essere cieco. Inoltre, quando è seduto, magari sta pensando che tutti questi farisei che pensava che erano così buoni, così bravi, così un esempio, sono cattivi, sono sciocchi, sono ciechi loro. Quello cieco non ero io, erano loro. Però lo vedo rattristato. E mentre sta rattristato, arriva il dolce Salvatore. E Gesù, vedete, versetto 35 dice, Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovandolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? E quegli rispose, chi è Signore perché io creda in lui? E Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Ed egli disse, Signore, io credo e l'adorò. E l'adorò. È affascinante pensare al fatto che Gesù accetta l'adorazione. Tante false religioni dicono che Gesù non ha mai detto di essere Dio. Ma è abbastanza ovvio dal capitolo 8 al capitolo 9. Nel capitolo 8 dice io sono. Nel capitolo 9 accetta l'adorazione di quest'uomo senza mandarlo via. Infatti, solo mesi dopo, Pietro e Giovanni stesso, starebbe salendo lo stesso tempio. E lo stesso tempio fanno un miracolo abbastanza simile, dove un uomo che non poteva camminare, Pietro gli ha detto, non so se vi ricordate, non ho soldi per te, ma attraverso la forza di Cristo alzati, e si alza e si comincia a ballare. E tutto questo gruppo di persone si aggirano intorno a Pietro e Giovanni e quasi, quasi come se Pietro sa che lo stanno per adorare. E Pietro subito dice: non pensate che sono stato io a farlo questo, ma è attraverso la forza di Gesù. E così gli dà il Vangelo e gli incoraggia ad adorare Gesù. Stesso posto, un po' di tempo prima. E qui Gesù fa questo miracolo e accetta l'adorazione di quest'uomo, perché Gesù sta dicendo: io sono Dio e tu mi devi adorare. Se vuoi andare in cielo, mi devi adorare. E lui si mette in ginocchio e lo adora. E io mi domando: quanti miracoli si vedono in questa storia? Quanti miracoli? Io penso che ce ne sono due. Ce ne sono due e tutte e due coinvolgono l'inginocchiarsi. Ma il più grande miracolo di questa storia non è quando il cieco si inginocchia per rimuovere il fango rivelando i suoi nuovi occhi. Il più grande miracolo è quando si inginocchia per adorare Gesù rivelando il suo nuovo cuore. Perché? Perché ci sono tanti, tanti cristiani che vogliono fare miracoli. E conoscete cristiani che cercano questi miracoli per poter magari parlare in lingue o per fare miracoli come fa Gesù in questa storia? Ma se tu ci pensi, qual è il miracolo più importante, più incredibile nel Vangelo, nel libro di Giovanni? Cambia l'acqua in vino, ma le persone bevono quel vino e va via, e non c'è più il vino. Quindi quel miracolo è durato secondi, se sono italiani, pure di meno. Se pensi a anche Lazzaro, la risurrezione di Lazzaro. Lazzaro è stato portato in vita di nuovo, ma se ci pensi, quel miracolo non è durato molto neanche perché dopo degli anni, non so quanti, ma Lazzaro ancora non vive in terra adesso, quindi vuol dire che è morto anche lui, quindi quel miracolo è durato solo un paio di anni. Ma se pensi al miracolo che Gesù fa quando salva una persona dal suo peccato, gli dà un cuore nuovo, ti chiedo: quando finisce questo miracolo? Quanto dura questo miracolo? Questo è un miracolo che dura per l'eternità. Per l'eternità saremo in cielo, ringraziando il Signore per averci salvato e per aver fatto un miracolo che durerà in eterno. E così Gesù disse loro in versetto 39: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni farisei che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato dunque rimane. E questo è tragico. Questi ragazzi hanno visto un miracolo, lo sanno che è successo un miracolo, eppure sono così accecati dal loro orgoglio, sono così ipocriti, che non vogliono piegare il loro ginocchio davanti a Gesù. Sono ciechi. Sono assolutamente ciechi. E ogni persona che fa parte di una falsa religione è cieca e ha bisogno di un miracolo di Gesù nella loro vita. Voi sapete la scultura. Non molto distante dal Colosseo, è il Mosè di Michelangelo. È considerato un capolavoro perché è una scultura che è molto, che dicono che è una delle migliori mai fatte, perché anche Mosè c'ha i muscoli, c'ha la rifinitura dei muscoli, è molto incredibile. E la leggenda, non so che la sapete, è che quando l'aveva completato, che Michelangelo, quasi in frustrazione, ha preso il martello e ha dato un colpo al ginocchio dicendo: ora parla! Quasi così orgoglioso del fatto che aveva fatto un capolavoro e che non riusciva a farlo parlare, era così sconvolto dal fatto che non parlava perché sembrava una persona. E ho pensato al giorno che stavo all'università a parlare con Jimmy, con cui ho iniziato il sermone, e penso che il mio atteggiamento, anche se io credo nella sovranità di Dio, credo che Dio deve fare miracolo, avevo un po' questo orgoglio anch'io. Ho detto l'Evangelo il miglior modo che potevo a questo ragazzo. Ho pianto, ho fatto tutto quello che bisognava fare, l'ho fatto per amore, quindi ho fatto tutto bene. E quasi avevo questo pensiero: allora vedi, allora credi in Gesù. E così mi sono seduto, scoraggiato, e c'era il mio amico vicino a me e ha semplicemente detto questo: è solo cieco, è solo cieco. Era esattamente quello di cui avevo bisogno di sentire in quel momento, perché il mio orgoglio mi diceva: io potevo fare un miracolo, non posso fare un miracolo, è cieco, non posso aprire gli occhi dei ciechi, solo Gesù lo può fare. Non importa se memorizzo tutti i versetti della Bibbia, no, non importa se imparo ogni religione del mondo, anche se è una cosa buona, impara di tutte le religioni se vuoi, se hai tempo. C'è solo una persona che può aprire gli occhi delle persone ed è Gesù. E se tu non conosci Gesù oggi, oggi è il giorno della salvezza, perché non sei garantito domani. E ti incoraggio, chiunque sei, di dare la tua vita a Gesù adesso, di chiedere a Gesù di aprire i tuoi occhi e di metterti in ginocchio e adorare Gesù perché si merita la tua adorazione. Se lo merita oggi, se lo meriterà in eterno. E se dai la tua vita a Gesù, ti cambierà il cuore, ti farà vedere il tuo peccato e il tuo bisogno di conoscerlo e di amare Lui. E per il resto di noi che non hanno ancora dato la loro vita a Gesù, che hanno dato la loro vita a Gesù, vi riporto al versetto 4, se potete vedere velocemente. Gesù dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Questo è il momento che Dio ti ha dato per servirlo. In questo momento siamo consapevoli della morte, anche noi credenti sappiamo più che mai che la morte sta arrivando. E da quando sono in Italia ho scoperto che più di 1 milione di persone muoiono in Italia ogni anno. E sono qui da 4 mesi, che vuol dire che 200.000 persone sono morte in Italia. E il motivo principale perché sono in Italia è perché in America le persone hanno più opportunità di sentire il Vangelo. Tra le case vicino alla chiesa dove andavo, ho bussato su centinaia di porte e dozzine di persone andavano in chiesa. Quindi la maggior parte delle persone avevano un vicino che conosceva il Vangelo. Quindi l'opportunità di sentire il Vangelo era molto più grande. Io mi domando, dei 200.000 che sono morti da quando sono in Italia negli ultimi 4 mesi, quanti hanno un vicino di casa che è credente? Quanti hanno mai sentito il Vangelo? Anche di meno di quelli. Quanti sono stati avvertiti dell'inferno? Quanti sono stati avvertiti che sono ciechi, credono nel Gesù sbagliato? Che solo Gesù li può salvare e dare la vita. E così vi voglio incoraggiare che mentre è ancora giorno, adesso è giorno, non è notte, sei vivo, di dare il Vangelo ai vostri amici. Non so se andiamo a casa tua e andiamo dai vicini, quanti di quei vicini hanno sentito il Vangelo? Se andiamo alla chiesa e andiamo in giro, agli appartamenti intorno alla chiesa. Quanti di quelle persone hanno sentito il Vangelo? Non importa se perdi il lavoro a causa della tua testimonianza, non importa se anche perdi la vita. Questo cieco ha perso praticamente l'intera vita fino a questo punto. E non la scambierebbe per niente con migliaia di vite dove poteva vedere dalla nascita, perché ha conosciuto Gesù e adesso vede meglio di tutti noi in cielo. Lui è vivo oggi, vedendo il suo Salvatore, così felice del fatto che Gesù l'ha salvato, e veramente felice anche del fatto che ha attraversato tutta la vita non vedendo, perché vede Gesù ed è felice per l'eternità. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo passo, è bellissimo, è un incoraggiamento per me sapere che tu ami le persone, ami le anime e che tu salvi le persone. Siamo felici noi stessi di conoscere il Vangelo, siamo gioiosi del fatto che noi sappiamo sicuramente che andremo in cielo per l'eternità. E Signore, aiutaci a pensare agli altri più di noi stessi e di incoraggiare le persone intorno a noi a seguirci, a venire con noi, a lodare te nel modo in cui tu ti meriti. Prima di tutto ammettendo del fatto che loro sono ciechi. Questi due farisei alla fine della storia non volevano ammetterlo. Pensavano di essere buone persone, pensavano di meritarsi il paradiso attraverso le loro opere. Però tu non dai la tua gloria a nessuno, nessuno si può rubare la tua gloria. Se noi potevamo arrivare in cielo attraverso le opere, ruberemmo della tua gloria e non possiamo. E così l'unico modo per arrivare in cielo è attraverso il pentimento, l'umiltà di dire io sono cieco, ho bisogno dell'unico, l'unica persona che mi può rendere. Può salvarmi, può cambiare i miei occhi, può cambiare il mio cuore. E così abbiamo dato la nostra vita a Gesù, l'unico che può fare questo miracolo. E preghiamo che possiamo confidare in Lui e parlare di Lui alle persone, sapendo che noi non abbiamo la possibilità di salvare le persone, ma solo Lui, solamente attraverso il sentire e parlare di Gesù, come ci dice Romani. Dacci la forza, il coraggio di dare il Vangelo alle persone intorno a noi e di mai scordarci di quello che ci è successo a noi. Nel nome di Gesù. Amen.